Allora, buongiorno cara prof. Salmazzo, buongiorno, buongiorno, come sta?
Bene, grazie per il momento ancora e grazie, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, quelli che ci ascoltano, che siamo sempre contenti che ci ascoltino. Siamo già alla metà di marzo, penso un po'.
Siamo già, manca poco a Pasqua, però possiamo aprire con una cosa, con una considerazione. L'altro giorno il Premier Draghi ha parlato, ha fatto la sua conferenza in occasione della giornata della donna, ha parlato per 7 minuti. Mi viene in mente quello che scrisse Churchill, che per parlare 2 ore sono sempre pronto, per parlare 2 minuti mi sono preparato una giornata. E allora il valore della sintesi è il pesare le parole, qua è importante, no? Cioè lavorare più sul significato, più sui fatti concreti che sulle tante parole, o no?
Non solo, ma sulla chiarezza, perché quando uno ha un concetto da esprimere e ci mette tanto a esprimerlo, vuol dire che non è chiaro questo concetto. Le vere, anche le leggi della fisica, metti quelle che vengono definite eleganti, e uno dice, ma come cavolo è una legge della fisica elegante? Sì, sono quelle tipo E uguale a mc quadrato di Einstein. Tutto questo c'è tutta la relatività generale. Perché? Perché la sintesi e la chiarezza sono quelle che fanno veramente le cose fondanti, quindi diffidiamo di quelli che ci parlano per ore. Noi parliamo 20 minuti, che sia troppo,
no. Anzi, cioè, cerchiamo appunto di, noi diamo delle pillole. Allora, ecco, nel recovery file mi sembra che uno degli elementi essenziali sia il combattere la povertà educativa. C'è anche una, c'è anche una sociologa che mi pare che lei stimi per i concetti che...
È Chiara Saracino, sì.
Che dice?
Dice che stiamo, questa storia del lockdown piove sul bagnato, già avevamo una povertà educativa a livello mondiale, ma a livello italiano anche, cioè ci ricordiamo del 1 milione di bambini in povertà assoluta. Povertà assoluta che non è solo quella di non avere da mangiare, è anche quella di non avere nient'altro oltre che ciò che serve a soddisfare i bisogni essenziali, cioè avere un tetto sulla testa e avere un piatto per mangiare. Ecco, quel di più è ciò che dà l'educazione, che dà la cultura. Quindi un bambino che non può mai andare, non ha un libro, non può andare al cinema, non può andare a giocare, a praticare un qualche sport, eccetera, quella è povertà educativa. Quello sarà un adulto che ha meno chance poi nel suo... Pronto?
Sì, sento,
una
certo.
Cosa che interrompe, sì. Nel suo fagottino per affrontare il futuro. Quindi la povertà educativa andrebbe combattuta al pari della dispersione scolastica e questa sociologa dice per combatterla bisognerebbe, per rimediare in qualche modo, almeno costituire dei piccoli gruppi con qualcuno che li assistesse, in cui farli fare quelle esperienze che gli sono mancate, a maggior ragione adesso che le scuole sono state chiuse così lungo.
A proposito,
nonostante vada male, la scuola è sempre un'occasione di crescita.
A proposito di esperienze che un anno e più adesso ormai di confinamento ha tolto ai nostri giovani, c'è una lettera di una liceale che ha pubblicato anche il Corriere della Sera, io la trovo meravigliosa, cioè i bambini e i ragazzi saranno ancora capaci di riprendersi le loro ali? Prof, questa è...
È una riflessione fatta da questa ragazza che veramente, tutto quello che hanno, a parte quello che hanno perso, e anche che ciò che riavranno, lo riavranno con un anno e mezzo di ritardo, speriamo sia solo così e non di più. E questo per un bambino di 6 anni, per un ragazzo di 15 anni, un anno e mezzo di quel periodo lì, non è come per un cinquantenne. È un anno molto particolare di crescita, quindi aver tolto questo e... penseranno di vedranno nel loro futuro soltanto limiti, si saranno come afflosciati, saranno appassiti, avranno perso le speranze o riusciranno, quando usciremo da questa situazione, a ritrovare la grinta, il piacere, la gioia, la curiosità che ha normalmente un ragazzo, un bambino a questa età? Speriamo di sì. Speriamo di sì, molto dipende anche da chi gli sta vicino in questi momenti, quindi le famiglie e anche gli insegnanti, per quelli che possono andare a scuola, che li facciano parlare.
Prof, adesso chiaramente purtroppo per la maggior parte degli studenti siamo in didattica a distanza, allora il ministro Bianchi però ipotizza, stiamo dicendo cercare di recuperare, no? Allora si ipotizza un ponte già da giugno a settembre per offrire a studenti una sorta di socialità di diffusa, possibilità sportive, sì, strutture ricreative per i meno abbienti. Allora anche questo potrebbe servire per recuperare un pochettino e per arginare quella che è la dispersione scolastica, che assume contorni drammatici, credo.
Sì, perché si parla di numeri veramente brutti per quello. Pare 34.000 ragazzi, è stato contato, che rischiano l'abbandono della scuola, cioè di non tornarci quando riapre, per le tante assenze fatte, quindi il disamore, eccetera, concentrati soprattutto nelle zone dove già dispersione scolastica ce n'era tanta. Sì, il ministro Bianchi, io spero, mi auguro che non stia sognando ed esprimendo solo dei più desideri, ma qualcosa di concreto, perché fa un elenco di cose nella sua intervista bellissime, dai laboratori di scrittura, certo, a costruire le favole con Minecraft, che è un videogioco, a costruire, lui dice, un ponte, come hai detto te, tra giugno e settembre, cioè non si parla più di tenere le scuole aperte fino al 30 di giugno perché c'erano state le levate di scuri e poi ci sono anche dei problemi tecnici e giuridici, ma di costruire tutta una serie, un recupero intanto individualizzato per quelli che hanno veramente perso una parte degli apprendimenti, usando anche gli studenti universitari o altre soluzioni e dando dei bonus agli insegnanti che si impegneranno di più, e in più affiancare quelle cose che erano quelle che quella famosa preside di quel quartiere pazzesco di Napoli diceva: la mia scuola è sempre aperta, e diceva l'anno scorso, per tutta l'estate io faccio in maniera che i ragazzi vengano, perché è l'unico posto dove possono trovare un momento di socialità e fare delle attività che li tirino un po' fuori da quello che è bighellonare e basta. Ecco, e questa cosa qua sarebbe bellissima che almeno in piccole parti venisse fatta, insomma. Certo, io auguro a Bianchi di non essere solo un sognatore.
Anche perché si sa come funziona, poi ci sarà chi è favorevole, chi è contrario, chi magari dice no, hanno bisogno di vacanze, però ci sono dei dati, mi pare Save the Children possa essere, credo, piuttosto credibile, no? Che si rischia un aumento di 25% della quota di bambini della scuola secondaria con un livello minimo di competenze inferiore.
Al di sotto.
Ecco. Cioè, voglio dire, questo è un problema, mica solo di giorni che cosa si fa d'estate.
Sì,
ma,
perché 25% è tanto, oltre a quelli che ci sono già adesso che sono un 10%, quindi il livello minimo di competenze sono quelle che permettono di fare che un cittadino sia un cittadino e non un suddito, si diceva una volta, no? Quindi che questi bambini delle medie, che poi le competenze che acquisisci nei primi anni sono quelle che non puoi più acquisire dopo se non con grandissimo sforzo, cioè imparare a leggere, scrivere, ragionare su un testo e capirlo e fare avere idea di cos'è un numero, saper contare, distinguere il grande dal piccolo, sono cose che si devono imparare a una certa età, non dopo. Se questi non le possono fare, questi sono al di sotto del livello minimo di competenze, resteranno. Questo è il rischio, per cui assolutamente ci deve essere qualcosa che compensi ciò che stiamo perdendo adesso, anche se questo costerà, anche se questo costerà in termini di soldi e anche se questo costerà in termini di lavoro in più da parte di qualcuno, perché quando c'è da ricostruire non dobbiamo ricostruire le case buttate giù dalle bombe, dobbiamo ricostruire, ma sempre ricostruire qualcosa che è stato distrutto, o meglio non è stato costruito in questo periodo, ragazzi.
Anche perché parliamo di costi, sì, ma anche di investimenti, perché investimento verso il futuro, sappiamo quanto anche economicamente perdono i nostri ragazzi con questo mancato apprendimento in termini proprio della loro vita lavorativa. Certo che prof, anche l'Europa però non è che sta messo meglio come giorni di chiusura, vero?
Non siamo quelli messi peggio, non siamo neanche quelli messi meglio, diciamo, messi meglio. Però a me fa impressione vedere che la Francia ha tenuto chiusi solo 41 giorni, quindi noi siamo a 70 e passa, mi pare, no? E ciò nonostante non è quella che ha più morti di tutti. Però in compenso ha chiuso poco le scuole, parliamo di chiusura delle scuole, ma ha tenuto il coprifuoco delle 18 più a lungo, più fermo e più punito per quelli che trasgredivano. Quindi si dovrebbe fare un pochino un pensierino su questo, no?
Sì, un pensierino anche sugli esami di maturità lo facciamo, prof. Si sa che non ci saranno gli iscritti, no? Però ci sono delle novità, mi pare, rispetto allo scorso anno, no?
Qualcosina sì. Intanto c'è il fatto che si può essere bocciati in tutti gli anni di scuola, non solo maturità, cioè si può non essere messi agli esami anche con una sola insufficienza. sufficiente.
Può essere uno stimolo questo, prof, anzitutto, può essere uno stimolo, cioè di oh, posso essere bocciato, aspetta che mi do da fare.
Io spero di sì, ma spero che non sia questo il solo stimolo, certo, perché altrimenti ricadiamo in quel discorso che io per non essere bocciato non studio, ma cerco il sistema per copiare i compiti,
sì,
o
certo,
le verifiche. Mentre se io sono convinto che mi serva per il mio futuro essere preparato, sì, in qualche, sì, modo, saper parlare, saper scrivere, saper la storia, la geografia, le scienze, eccetera, cercherò di applicarmi, di stare attento alle lezioni. No? Comunque è un brutto tipo di stimolo, è l'estrema razza, insomma, certo, è quando proprio non riesco a convincere il bimbo che non deve mangiare tutto il barattolo di marmellata, lo prendo,
sì, certo,
e lo metto in cima dell'armadio,
però,
ma in questa maniera non lo educo.
Però per la maturità, per esempio, ci sono i crediti, no, maturati nei 3 anni precedenti,
sì,
quindi voglio dire…
Dovevano pensarci prima, cioè i 3 anni precedenti che sono l'anno scorso, cioè i ragazzi che quest'anno fanno la quinta, usciranno con al massimo 100 punti, al minimo 60. Di quei 100 punti, 60 sono i crediti precedenti che vengono calcolati in base alle medie dei voti degli ultimi 3 anni, c'è tutta una tabella complicata, se avevi tra il 6 e il 7, tra il 7 e l'8, un certo numero di crediti che crescono man mano che si va avanti, cioè il 7 di media della terza vale meno del 7 di media della quinta, però insomma il grosso modo è che arrivi alla sufficienza anche se poi all'esame non fai nulla, però viene messo,
certo.
E i 40 punti invece vengono dati in base, tutti in base al colloquio orale, poi c'è anche la lode. Il colloquio orale ha la sua bella, finalmente, griglia di valutazione, e assomiglia molto alle griglie che abbiamo visto per le elementari, cioè non sa per niente i contenuti, li sa soltanto in modo sporadico, li sa le si ha a riapplicare, li sa anche in situazioni nuove, ha un pensiero critico. Questo applicato a una serie di cose che vanno dalla conoscenza dei contenuti specifici della materia al lessico con cui si esprime, cioè come parla, come espone,
certo,
e anche alla, cioè, come riflette sul discorso della cittadinanza attiva.
Ecco, questi possono essere degli stimoli, certo, possono essere chiaramente degli stimoli. Intanto però, prof, allora, didattica a distanza, no?
Aspetta, l'ultima cosa, che non fanno più la tesina scelta da loro i ragazzi, ma anche alla terza media l'elaborato da presentare all'esame viene fatto su un tema che viene assegnato ai ragazzi circa un mese prima degli esami dal consiglio di classe.
Ah beh, bene,
è
dai.
Molto interessante anche questo.
Prof, didattica a distanza, però ecco, è un grande sacrificio adesso anche per i genitori, no? Per come organizzarsi, insomma. Sì. Allora, c'è anche una levata di scudi, nel senso che diceva, vabbè, ci sono anche quei lavoratori essenziali che come fanno a chiedere lo smart working o la cassa integrazione, ok? Si dibatte su questo, però pare che non ci sia una catalogazione effettiva di quali sono i lavori essenziali, cioè voglio dire, non c'è niente di definito e quindi sta tutto nel limbo.
Non solo, ma quello che mi ha colpito è che il 4 marzo è uscita una nota in cui si diceva che vengono dati di nuovo i congedi, hanno diritto al congedo e allo smart working, possono andare a scuola anche con la didattica a distanza i disabili, e quelli con bisogni educativi speciali, e chi deve fare attività di laboratorio, e i figli dei lavoratori dei servizi essenziali. Questo si diceva il 4 marzo. Il 7 marzo, cioè 3 giorni dopo, è uscita un'altra ordinanza che annulla quella precedente,
ecco,
che la ricopia ma toglie via e i figli dei lavoratori dei servizi essenziali. Ovviamente levata di scudi, d'accordo che possono dare gli incentivi, ma se ho la mamma infermiera e il papà, che ne so, autista dell'ambulanza, i bambini con chi, non può uno dei due stare a casa, i bambini con chi stanno? Con una babysitter che sta 8 ore al giorno e che,
certo,
costa 10 euro l'ora?
O coi nonni, no, magari, però coi nonni c'è sempre il discorso del Covid.
Invece sai che sono i famosi bonus babysitter, pare siano stati presi soprattutto
dagli
over 60,
certo. E vogliamo parlare degli asili nido, prof. Allora, io mi sono chiesto come nascono gli asili nido? Allora, sono venuto a sapere, grazie alla prof Salmazzo, che era stata l'idea, li ha portata 50 anni fa una giovane assessora o assessore bolognese, Adriana Lodi, giusto?
Esatto, ecco. Ha 88 anni.
Per quanto riguarda gli asili nido, andrebbero chiaramente potenziate anche nel recovery plan, cioè questa idea.
Sì, ci sono.
E l'economista, un economista Cottarelli si è soffermato sugli asili nido, e insomma anche questo è un punto cruciale, no? Quindi.
Sì, perché è la politica che, cioè è la politica che ha fatto anche Macron in Francia, dicendo per risollevare quelli che sono in povertà educativa, in dispersione scolastica e nelle banlieue per loro, bisogna assolutamente fare in modo che sia elevato il livello di scolarizzazione, nel senso che là dove c'è cultura, dove c'è accudimento, dove c'è scuola, là non ci sono le risse, non ci sono. E poi tra l'altro è proprio nei primi anni che io riesco a mettere sullo stesso piano di partenza, con le stesse opportunità i bambini. Dopo non lo posso più fare, dopo non si riesce più, quelle famose lacune di cui parlavamo prima non vengono più colmate, tipiche quelle del linguaggio. Se tu non impari a parlare bene da piccolo, poi no, non riesci più a farlo, no? Ecco, e quindi Cottarelli, nel suo libro che si chiama, mi sembra, Dall'inferno a qualcos'altro, in cui analizza la situazione economica da economista, lui dice che per avere una società giusta io devo appunto mettere tutti nella stessa griglia di partenza con le stesse opportunità, poi valutarli soltanto secondo del merito e dell'impegno, ma per metterli nella stessa griglia di partenza devo appunto fare gli asili nido, cosa che anche il ministro Bonetti dice entro il 2026 vorrei, con i fondi del Recovery Fund, che ci fosse il posti per il 50% dei bambini, compreso il sud, perché adesso abbiamo il 30% al nord, l'11% al sud, mi pare.
Certo. E che i genitori possano permetterselo anche, perché
sì,
logicamente.
Quindi asili nido non privati e con rette basse legate all'ISE o quant'altro, insomma. Solo che pare che abbiano fatto un po' sbagliati i conti, almeno nel recovery fund precedente, e che questi numeri di asili nido non si possono raggiungere con i fondi che avevano stanziato, ma ce ne vuole almeno il triplo, insomma. Comunque, sì. Mi è piaciuta molto questa cosa di Cottarello con gli asili nido.
Sì, prof, allora in conclusione diamo un po' di buona notizia, almeno credo. C'è un giovane italiano campione dei videogiochi, no? E uno dice, vabbè, questo anziché studiare sta là sui videogiochi, a parte guadagna un sacco di soldi, perché sembra centinaia e migliaia di euro, vabbè, però ok, ma c'è la media del 9, frequenta un liceo informatico, allora, pure i videogiochi, se presi, possono essere utili, giusto?
Se sono quelli di strategia, sì, oppure io penso anche a quelli per i bambini, quelle Minecraft di cui parlavamo prima, che fa costruire delle favole in dei castelli in cui poi vengono conquistati, eccetera, ma a parte che gli insegna la storia, ma gli insegna anche ad avere strategia. Quindi questo ragazzo sì, dice, mi alleno 2 ore al giorno nel videogioco, non sto attaccato dalla mattina alla sera, quindi, ma mi serve per studiare meglio, perché mi insegna ad essere strategico. Ed essere strategici nello studio è quello che ti dicono gli psicologi dell'apprendimento con la metacognizione, di cui abbiamo parlato tante volte, ma ne riparleremo da capo una volta.
Certo. Prof, col Festival di Sanremo è tornato pure il discorso del direttore o direttrice, no? La direttrice d'orchestra ha voluto essere chiamato direttore. A parte il Festival di Sanremo, ma c'è anche un gruppo di donne che ha chiesto alla Treccani un parere sul rivedere che cosa, prof?
E non un parere, gli ha chiesto di cambiare ciò che loro hanno fatto, loro hanno di rivedere, cosa che è già stata fatta in Inghilterra, tra l'altro, in Gran Bretagna. Il dizionario dei sinonimi, che è online, della Treccani, porta al dove c'è scritto donne, ci sono soltanto delle locuzioni disprezzative per la donna, tipo donna di malaffare, donna da marciapiede, per non parlare di altre epiteti che non nomino. Non mi va di ripetere, mentre dove c'è uomo non c'è uomo farabutto, mafioso, cose di questo genere, ma c'è uomo in carriera, manager, cose di questo genere. Dicono, mettete per favore alla pari, togliete gli epiteti negativi e mettete solo quelli positivi, o
certo.
Sì, perché non è da consigliare di metterli negativi anche all'uomo. Esatto. Caviamo quelli che non corrispondono alla donna, insomma.
Però purtroppo abbiamo 20 secondi, però un gruppo di mamme hanno chiesto di fare almeno l'educazione fisica in presenza. Ecco, nelle città magari più difficile qua da noi si potrebbe fare, secondo lei, con tutte le cautele?
Certo, perché abbiamo dei bei cortili, a meno che non stia piovendo, non sia un freddo gelido, non sia il vento di Bora, ma almeno trovarsi per fare educazione fisica con quei belli spazi attorno al Polo qui ad Agordo, o le scuole medie, elementari, o su tutte le scuole da noi hanno dei grandi cortili. Almeno quello, perché i ragazzi hanno bisogno di trovarsi,
si potrebbe fare,
altrimenti. I vien verdi come i but delle patate, diceva mia nonna.
Sì.
Sai che le patate tenute al buio buttano i butti verdi e dopo non sono più buone, no?
Certo.
Ecco. Lo stesso succede ai ragazzi.
Abbiamo purtroppo sforato il tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo la settimana prossima. Abbiamo chiacchierato, è stato piacevole come sempre, seppure gli argomenti chiaramente sono un po' quelli che sono per il momento attuali, però ci ha portato dell'entusiasmo che non deve mai mancare, secondo me. Grazie mille, grazie prof Salmazzo.
Grazie a te, grazie di averci ascoltato e a risentirci.